Allora, il tema che ho scelto questa mattina è questa, la potenza del sangue di Gesù. Sto rivalutando insieme a Paolo, stiamo rivalutando il significato di tutto quello che Gesù ha fatto per noi e la potenza che c'è nel sangue di Gesù, in quello che è il sacrificio di Cristo, ma soprattutto nella potenza del suo sangue. E stiamo meditando su questo e siamo ritornati su questo tema particolare che vedremo insieme questa mattina. Se funziona, no, non lo vedo là, me lo vedo qua. Ok. E vedremo questo sotto questo aspetto. Alcuni studiosi della parola di Dio, come Derek Prince, hanno esaminato la parola di Dio, il Vangelo, esaminato tutti quelli che sono stati i passi della sofferenza di Cristo Gesù, perché non è che ha sofferto solo sulla croce, ha sofferto già prima, ci sono state diverse sofferenze in quell'ultima settimana della sua vita, soprattutto gli ultimi due giorni, che anche queste hanno un senso particolare. Quindi ci sono, questi studiosi della parola di Dio hanno identificato sette momenti particolari in cui Gesù ha versato il suo sangue. In effetti, vedremo quando Gesù è arrivato sulla croce, aveva già versato una buona parte del suo sangue a causa di tutto quello che aveva subito prima, questo che vedremo, ma è quello che hanno individuato in questi sette momenti in cui Gesù ha versato il suo sangue, che hanno un significato particolare per noi, per quello che noi possiamo ricevere attraverso il sacrificio di Gesù. Perché Gesù ha vissuto queste sofferenze? Perché ha subito queste torture? Perché ha dovuto versare il suo sangue in questi diversi momenti? E ognuno di questi c'è un significato di cui noi possiamo appropriarci, e possiamo appropriarci di un valore che Dio, cioè di un aspetto che Gesù ha voluto liberare per noi attraverso il suo sacrificio. Gesù ha portato tutte le nostre sofferenze sulla croce, le ha già, e attraverso questi momenti difficili che ha vissuto, ha portato tutte le nostre sofferenze che possiamo vivere su questa terra, le ha portate su di sé per darci guarigione. E credo che è quello che riflettiamo ancora in questo tempo. C'è tanto di quello che Gesù ha fatto sulla croce che noi non valutiamo completamente. Penso che questi passi che vedremo ci aiutano ad appropriarci di più di quello che Gesù ha compiuto e di come appropriarci di quello che Gesù ha guadagnato per noi attraverso le cose che ha sofferto. Intanto in Apocalisse, questo testo importante e profondo, dice, parlando della lotta che abbiamo con il nemico, con Satana, perché in fondo molte delle sofferenze sono dovute alle conseguenze dei nostri peccati e delle nostre iniquità, che servono al nemico come un dritto legale per portare tutte queste sofferenze nella nostra vita. Ma dice questo testo, dice Giovanni, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Per mezzo del sangue dell'agnello ha un significato questo, e dobbiamo cercare di comprendere completamente tutto quello che il sangue di Gesù porta nella nostra vita e come diventa una vittoria contro il nemico e contro tutte le opere del nemico. Prima Pietro 1:2, quello dopo, scusate. Prima Pietro 1:2, poi leggiamo le vite. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Essere cosparsi del sangue di Gesù. Qualcosa che per lo Spirito Santo vuole mettere su di noi, in modo spirituale, in un senso spirituale, il sangue di Gesù per operare in noi quello che Gesù ha guadagnato per noi sulla croce. E quando noi prendiamo la Santa Cena, per esempio, che è un ricordo di quello che Gesù ha compiuto, ci dice questo. Prima di Gesù dice, in Luca 22, dice, dopo aver cenato diede loro il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. È versato per voi. Importante. Prima Corinzi 11, quando l'Apostolo Paolo parla della Santa Cena, di nuovo dice, nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Annunciare la morte, cosa vuol dire? Che proclamiamo attraverso quei simboli che rappresentano il patto che Dio ha fatto con noi per mezzo del sangue di Gesù, noi ricordiamo e ci riconnettiamo con tutto quello che Gesù ha compiuto, non solo sulla croce, ma attraverso tutta la sua sofferenza e il sangue che lui ha versato. Non è solo un atto così, che noi facciamo un ricordo e un attimo è finito, ma dovrebbe essere un momento in cui noi ci fermiamo a rivedere, a riconoscere, a ricomprendere cosa significa che Gesù ha versato il suo sangue per noi, cosa vuol dire questo calice. In effetti lui l'ha detto durante la festa della Pasqua. Durante la festa della Pasqua ci sono quattro calici che vengono bevuti, e il calice di cui Gesù parla è il terzo calice, che è il calice della benedizione. È interessante che il calice precedente, il secondo calice, è chiamato il calice della maledizione, rappresenta anche le piaghe dell'Egitto, e quel calice durante la festa non viene bevuto da chi partecipa alla festa, perché è il calice della maledizione, e quel calice invece è quello che Gesù ha bevuto al posto nostro. Gesù ha bevuto il calice della maledizione, perché vedremo più avanti, leggiamo in Galati, dice che Gesù è stato maledetto al posto nostro, ha preso su di sé le maledizioni che erano sulla nostra vita, quindi ha bevuto il calice della maledizione per darci un calice che è quello della benedizione. E questa benedizione viene dal sangue versato del Signore Gesù, da quello che questo comporta nella nostra vita, quale effetto ha per noi. E c'è tutto un, e vedremo insieme, c'è tutto un percorso di sofferenza che Gesù ha compiuto e di sangue versato, dal momento che lui pregava nel Getsemani perché Dio potesse allontanare da lui quel calice che era il calice della maledizione, fino alla crocifissione. C'è tutto uno spargimento di sangue continuo. Come ho detto prima, quando Gesù arriva alla croce non ha quasi più sangue nel suo corpo, vedremo perché, ed è importante riconoscerlo. E Gesù ha pagato con il suo sangue non solo per i nostri peccati, ma ha pagato anche per le conseguenze dei nostri peccati, cioè tutte le conseguenze che vengono a causa del peccato, che sono ricordate e sottolineate nell'Antico Testamento, una lista di maledizioni. Questo avverrà su di voi a causa della disobbedienza. E ci sono diverse cose. Una delle cose che vorrei sottolineare questa mattina, perché gloria a Dio, siamo molto consideriamo molto questo aspetto in questo periodo, tra queste conseguenze ci sono le nostre malattie e le nostre infermità. Non è solo i nostri peccati, ma le conseguenze dei nostri peccati nella nostra vita. Cioè, le malattie e le infermità non vengono da Dio, non è Dio che le manda. Quando sento Dio ha mandato una malattia, mi vengono i bollori. Sono stato cresciuto con questo concetto, che la malattia è un mezzo che Dio usa per correggerci. Beh, questa è una grossa menzogna che noi abbiamo creduto, se l'abbiamo creduto. Non ci sono malattie nel regno di Dio, non ci sono infermità. Chi porta le malattie è Satana, e se le porta è perché noi abbiamo dato dei diritti legali per poterlo fare. Quindi, quando Gesù è andato sulla croce, tutta la sofferenza che vedremo è stata non solo per portare i nostri peccati, ma portare anche le nostre sofferenze, i nostri dolori, le nostre malattie, le nostre infermità. A volte non consideriamo questo e accettiamo anche come credenti delle situazioni che noi non dovremmo accettare, perché Gesù ha già pagato il prezzo. Ed è questa una delle cose che stiamo considerando, come ho detto con Paolo, anche in questo periodo. Ora c'è un testo che ci fa pensare a questi sette spargimenti del sangue di Gesù, ed è in Levitico 17:11. Scusate, ho saltato un pezzo perché volevo usare questo, scusate. Levitico 16:14 era quello che avveniva il giorno del grande perdono, Yom Kippur, quando il sacerdote portava il sangue di queste vittime per i peccati del popolo, per i suoi peccati, per i peccati del popolo. Una volta l'anno lui entrava nel luogo santissimo e faceva questo. Dice: poi prenderà del sangue del toro, aspergerà col dito il propiziatorio verso oriente e farà sette aspersioni del sangue col dito davanti al propiziatorio. Quindi sette volte, sette aspersioni. Ha un significato profetico per quello che Gesù avrebbe fatto, come vedremo quest'oggi. In Levitico 17:11 dice ancora questo: poiché la vita In effetti il termine è anima, l'anima della carne è nel sangue. Per questo dice: vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, per le vostre anime, di nuovo lo stesso termine, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita dell'anima. Il Signore dice che la vita o l'anima di ogni carne sta nel sangue, e dice: io vi ho dato il sangue sull'altare per fare l'espiazione per le vostre anime. In questo c'è un significato che Gesù in effetti ha compiuto, perché tutto quello che c'è nell'Antico Testamento era un simbolo di quello che Gesù sarebbe venuto a fare, quindi non c'è niente che era per caso, cioè quello che c'è nell'Antico Testamento è profetico di quello che Gesù è venuto a dare. In effetti Gesù ha fatto la stessa cosa, come Dio dice: la vita di ogni carne nel sangue, io vi ho dato questa vita, la vita di Cristo sull'altare del Calvario per fare l'espiazione per le vostre anime. In Isaia, se lo trovo, sì, Isaia 53:12 dice, questa immagine profetica di Isaia dice: perché ha dato la sua anima alla morte. E come ha fatto a dare la sua anima? Attraverso il suo sangue, perché la vita dell'anima è nel sangue. Quindi versando il suo sangue, Gesù ha versato la sua vita, la sua anima per noi. Quindi l'ha fatto per noi, quindi l'anima, la sua anima ha preso il posto della nostra anima, della nostra vita, ed è diventata un'offerta per noi. E quindi anche lui, come sommo sacerdote, in qualche modo, come vedremo, ha fatto questa aspersione del suo sangue, ha versato questo suo sangue per noi, per motivi e delle ragioni specifiche. Isaia 53:4-5 ci mostra la completezza di questa opera del Signore Gesù, poi vediamo nei dettagli. Isaia 53:4-5 dice: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, le nostre sofferenze, quelle di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure, le sue ferite, noi siamo stati guariti. C'è una completezza di quello che Gesù ha fatto, che tocca tutti gli aspetti della nostra vita, non solo i nostri peccati. Ci sono, abbiamo visto, trasgressioni, sono iniquità, c'è il castigo che noi meritavamo, che è caduto su di lui è stato castigato al posto nostro, essendo stato trafitto, essendo stato stroncato, come dice qui, ma lui ha portato anche le nostre malattie, i nostri dolori, le nostre sofferenze, quello che noi soffriamo a causa di tutto quello che sono anche i nostri errori, e ha portato, e per le sue ferite, le ferite che lui ha subito, per le ferite che lui ha subito, attraverso le sue ferite noi siamo stati guariti. In Galati 13 un'altra cosa che Gesù ha fatto è quello che accennavamo prima: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Cosa vuol dire che lui è diventato maledizione per noi? Se noi leggiamo in Deuteronomio 27:28, dove parla di questo, ok, tutto quello che c'è scritto e tutta la lista di maledizioni che ci sono là, incluse malattie e infermità, perché fanno parte di maledizioni, Gesù le ha portate su di sé. Cioè Gesù è stato maledetto e ha ricevuto tutte quelle maledizioni su di sé, sulla sua vita, in modo da liberarci da queste conseguenze del peccato e dell'iniquità, e in modo di darci la possibilità di vivere le benedizioni. Ora, quello che Gesù ha fatto non è solo un pacchetto generale da considerare in modo generale, ma in quel pacchetto, chiamiamo così, di quello che lui ha compiuto, ci sono tanti elementi di cui noi ci possiamo appropriare. Abbiamo il perdono dei peccati, abbiamo la purificazione per il suo sangue, abbiamo la vita eterna, ci sono un sacco di altre cose, quelle che abbiamo citato qui. Tutti quegli aspetti della nostra vita che hanno a che fare con la sofferenza, col dolore, quello che non viene da Dio, Gesù l'ha portato affinché noi siamo guariti. E a volte penso che abbiamo dimenticato tutto questo, almeno io dico per me, per tanto tempo abbiamo dimenticato alcuni aspetti del pacchetto, abbiamo preso un pacchetto generico, ma non ci siamo impossessati di tutti i dettagli che ci sono in questo pacco. E questo è quello che vedremo insieme. Quindi ci sono, vedremo questi sette passi in cui Gesù ha versato il suo sangue. Ogni passo ha un significato per noi di cui noi possiamo appropriarci, se vogliamo. Il primo è stato nell'orto del Getsemane. È scritto così: egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. La ragione di questo è che Gesù stava vivendo una tensione e un'angoscia e una sofferenza, se vogliamo, talmente forte che i capillari del suo fronte si sono rotti e hanno versato questo sangue. Questo è stato il primo versamento del sangue. Ora, forse noi non ci rendiamo sempre conto di quello che voleva dire per Gesù in quel momento affrontare quello che stava per avvenire, perché Gesù sapeva tutto quello che gli avrebbero fatto. E sapeva esattamente che cosa quello significasse, lo aveva già annunciato prima, aveva detto che l'avrebbero maltrattato, che l'avrebbero flagellato e che l'avrebbero crocifisso. Gesù sapeva in anticipo tutto quello che avrebbero fatto. E siccome Gesù ha scelto di essere un uomo come noi, non è che ha sopportato questo più facilmente, no, l'ha sopportato come se noi lo dovessimo sopportare, l'ha vissuto come un uomo, come una persona. Quindi, non so, mettiamoci nei suoi panni come uomo, perché a volte pensiamo: ah, ma Gesù era Gesù, quindi non ha sofferto. No, Gesù ha sofferto come uno di noi, per questo ha sofferto perché voleva prendere su di sé le nostre sofferenze, perché poi noi possiamo essere guariti. Quindi in quel momento lui stava valutando davanti a Dio, stava pregando per quello che sarebbe successo, che lui vedeva davanti a sé, e quindi la tensione che lui ha vissuto è stata talmente forte che il sudore è diventato gocce di sangue. Ora, c'era una lotta chiaramente nella sua vita come uomo, perché in quel momento doveva scegliere. Mi ha detto: Signore, Padre, se puoi allontana da me questo calice, ma non la mia o la tua volontà sia fatta. Si trovava di fronte a una scelta della sua volontà, doveva scegliere tra quello che sentiva nella sua anima, nel suo cuore, la paura, l'angoscia, il terrore, o la volontà di Dio. Gesù ha sofferto in questa scelta determinata che lui ha fatto, come dice in Ebrei, perché aveva davanti a sé la nostra redenzione. Ma è stata dura, è stato difficile per lui come uomo. E una delle cose che Gesù ha affrontato in quel momento è quello di vincere la nostra forza di volontà, della nostra anima, del nostro vecchio uomo, per poterci dare come dono una volontà come la sua di scegliere per Dio. Ci sono delle situazioni in cui noi siamo chiamati a lottare con la nostra volontà, ma con la nostra volontà non ci arriviamo. Abbiamo bisogno che Dio ci aiuti a fare delle scelte a volte difficili, e Gesù ha portato questo peso nella sua stessa vita per liberare noi e liberarci della nostra volontà per poter fare la scelta per Dio. In Ebrei 12 dice questo, non ce l'ho qui, ma dice: Gesù è stato il nostro esempio, ma è anche il nostro aiuto. Dice: corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Non siete ancora arrivati a vivere quel che Gesù ha vissuto. Ma Dio ci chiama a fare delle scelte nella nostra vita, ed è per questo delle scelte difficili, delle scelte che possono essere difficili come sue, possono essere delle situazioni in cui noi ci troviamo, in cui dobbiamo fare delle scelte chiare. Può essere il peccato, un peccato da cui non riusciamo a liberarci, e Dio ci dice che fa parte della nostra vita questa lotta che Lui ha già sperimentato, per cui ci può dare la grazia di esercitare una nuova volontà per fare queste scelte. A volte dobbiamo fare delle scelte perché siamo in una battaglia, parlavamo prima, diceva prima Pastore Franco, siamo in momenti difficili e noi dobbiamo fare una scelta di cosa vogliamo fare in questi momenti difficili, se vogliamo lasciarci soccombere dai momenti difficili o se vogliamo sperimentare questa potenza del sangue di Gesù di liberare la nostra volontà, di andare oltre e di impossessarci di quello che Lui ha provveduto per noi. Con Paolo stiamo lottando in particolare con la malattia e per questo che stiamo considerando in questo periodo il fatto che le malattie non vengono da Dio, quindi c'è qualcosa che dobbiamo, con cui dobbiamo lottare per guadagnare quello che Gesù ci ha conquistato e c'è una determinazione che dobbiamo, non è una cosa che ci cade per forza sulla testa, c'è una determinazione nella quale Dio ci dà la sua forza attraverso quello che Lui ha sopportato e ha vissuto, perché lo ha vissuto in prima persona e penso che quello che stava davanti a Lui in quel momento nessuno di noi l'ha mai sperimentato, perché Lui rappresentava qualsiasi scelta che noi dobbiamo fare, qual è la sofferenza di fare una scelta tra fare la nostra volontà e fare la volontà di Dio, e non è sempre facile. E la volontà di Dio comprende, visto che siamo nel tema, comprende il fatto di lottare, perché noi possiamo essere liberi da tutto quello che è venuto su di noi a causa del peccato, incluso la malattia, la sofferenza e l'infermità. Secondo punto in cui Gesù ha versato il sangue, e lo troviamo in questo testo: dopo averlo arrestato lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percotendolo, poi lo bendarono e gli domandavano: indovina, chi ti ha percosso? E dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando. E in Isaia ci dà un atto particolare, anche se non lo troviamo citato nella parola di Dio, lo troviamo in Isaia ed è una parola profetica riguardo Gesù. Dice: io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. E nella cultura di quel tempo uno dei modi di umiliare le persone, oltre a quello che dice prima lo scherno, le percosse, le bestemmie, le ingiurie, era quello di strappare la barba come segno di umiliazione. Strappare la barba non vuol dire rasarla, vuol dire strapparla. E quando se strappiamo la barba a qualcuno, quello che succede è che i pezzi della sua carne vengono staccati. Questo vuol dire, cioè non è che i peli vengono via così, la barba è estremamente dura, più dura dei capelli, quella non l'ho persa. La barba non l'ho persa perché è molto più resistente, ma se voi volete strappare la barba a qualcuno, dovete strappargli anche la pelle e la carne. Quindi anche qui Gesù ha versato del sangue, anche per le battiture, per le percosse, ma anche perché, come dice qui, mi hanno strappato la barba. E questa è una forma di umiliazione e di disonorare la persona di Gesù, perché una delle cose, le sofferenze che noi abbiamo è proprio questo, il fatto di essere umiliati, di essere disonorati, di essere percorsi in qualche modo, se non fisicamente, almeno umiliati in modo psicologico e spirituale. E quindi Gesù è stato svergognato, disonorato, umiliato per causa nostra, perché quelle umiliazioni erano le nostre e Gesù le ha portate su di sé. È stato talmente forte quello che Gesù ha vissuto su quella croce, come dice in Isaia: come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Cioè qui possiamo immaginare che cosa ha voluto dire quello che abbiamo letto prima, che hanno fatto a lui, percotendolo, strappandogli la barba, sfigurato, sottoposto alla vergogna. Tutto questo a causa dei nostri peccati. E lui ha portato questo su di sé, affinché lui potesse prendere su di sé e portare su di sé e darci la guarigione per tutti gli aspetti per cui noi siamo stati svergognati nella nostra vita, in cui la vergogna è stata e l'umiliazione è stata messa su di noi. Abbiamo almeno tre tipi di vergogna che noi possiamo ancora portare nella nostra vita. Uno è la vergogna che è dovuta al nostro peccato, è la vergogna, è uno dei primi sentimenti che Adamo ed Eva hanno vissuto quando si sono resi conto di quello che avevano fatto, paura e vergogna, per cui si sono nascosti, si sono cercati di coprirsi. Ognuno di noi portiamo dentro di noi questa vergogna, quella dei nostri progenitori, ma la nostra dei nostri peccati, perché in fondo nel nostro cuore, nel nostro spirito sappiamo che quello che stiamo facendo non solo non sta onorando Dio, ma non sta onorando quello che Dio ci ha creati per essere, perché Dio non ci ha creati per il peccato, ma ci ha creati per la santità. Amen. Un'altra vergogna che noi possiamo avere è quella di quello che gli altri fanno contro di noi. Ci sono delle cose che abbiamo potuto vivere nella nostra vita che ci hanno sottoposto alla vergogna. Oggi si parla molto di bullismo, questo è un esempio, ma ci sono delle cose che io so, perché ero una persona che viveva parecchio nel rigetto e di queste umiliazioni ne ho riuscite abbastanza nella mia vita, anche nella scuola e poi in altre situazioni. E ci sono delle situazioni che abbiamo vissuto che possono avere portato nella nostra vita vergogna. La peggior causa di vergogna sono gli abusi che noi possiamo aver avuto, che può essere fisico, psicologico, sessuale. Questi mettono vergogna nella nostra vita. Gesù ha portato questa vergogna su di sé, ha sofferto la vergogna per venirci in aiuto, e attraverso il suo sangue versato lui ci libera dalla vergogna e dall'umiliazione. Amen. Il terzo punto, nel terzo momento in cui lui è stato, ha sparso il suo sangue, forse quello peggiore, prima della croce, che è stata la flagellazione. Dice, allora egli liberò loro Barabba, cioè Pilato, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ora la flagellazione, se avete mai visto il film La Passione, perché c'è lì, c'è illustrato bene che cosa vuol dire, ma era un sistema che i romani usavano con tutte le persone che erano condannate ad essere crocifisse, perché era un modo per indebolire queste vittime prima della croce, in modo che arrivassero alla croce e la croce fosse talmente debole da non poter durare molto nella crocifissione. Era qualcosa di estremamente violento, perché erano delle corde con in punta dei pezzi di metallo, come degli uncini o delle pezze delle ossa. E quindi quando queste cose venivano sul dorso delle persone, come sul dorso di Gesù, laceravano la carne, la laceravano e chiaramente usciva del sangue. E i romani erano estremamente violenti, non sappiamo quante volte hanno colpito Gesù in questo modo. Nella legge ebraica c'è scritto che per loro, per gli ebrei, quando praticavano già questo, dovevano flagellare una persona non più di 40 volte, perché altrimenti avrebbero procurato la morte, e dice la Bibbia 39 più 1, quindi dovevano calcolare almeno 39 colpi per non andare oltre i 40. Per quanto riguarda i romani non c'era una regola, la regola era che potevano flagellare una persona fino a farla morire, ma siccome l'obiettivo non era di farla morire perché doveva morire sulla croce, si fermavano quando vedevano che era diventato troppo per la persona che stava soffrendo questo. Quindi non sappiamo quante volte Gesù è stato flagellato, ma io vorrei che immaginassimo cosa vuol dire prendere questi colpi sulla schiena e avere la carne lacerata. Alla fine, vedete, persino le ossa, perché non è che abbiamo molta carne nella schiena. E quanto sangue Gesù ha versato in quello. Se guardate il film La Passione, è impressionante come Mel Gibson ha illustrato questo, non sto ad illustrarvelo, per forza, se volete potete vederlo e capire cosa vuol dire, perché dobbiamo capire quello che Gesù ha sofferto, non è stato sulla croce. Penso che questa flagellazione forse sia stata la cosa peggiore che ha vissuto oltre alla croce, perché era estremamente ancora vivo, vogliamo dire così, attivo, ed ha subito questo. Amen. Voglio dirvi questo solo perché possiamo comprendere. Dicono nella storia che a volte questa flagellazione era talmente dura che si vedevano le viscere delle persone. Quindi immaginate, i romani erano di una crudeltà enorme. E diciamo, perché Gesù ha dovuto soffrire tutto questo? Perché ha dovuto passare questa flagellazione? Perché nella parola di Dio abbiamo letto prima in Isaia che attraverso le sue lividure noi siamo stati guariti. E sta parlando di guarigione, non sta parlando di salvezza ancora. Sta parlando che Gesù ha subito tutti questo dolore, queste sofferenze, queste ferite, perché in quel momento lui si è caricato delle nostre malattie, delle nostre infermità, e ha portato su di lui, su se stesso, le conseguenze di quello che una malattia, una sofferenza porta, affinché noi siamo guariti. Quando Pietro, in prima Pietro, cita questo, dice: per le sue ferite noi siamo stati guariti. Non è qualcosa che Dio deve fare in questo momento quando noi domandiamo la guarigione, è qualcosa che Lui ha già fatto 2000 anni fa. Noi stiamo andando soltanto a incassare quello che Lui ha compiuto 2000 anni fa. Che Lui le ha già preso 2000 anni fa, queste ferite, queste malattie, queste infermità, e noi siamo già stati guariti. Il nostro problema è quello di appropriarci, di nuovo, dico prima, come ho detto prima, appropriarci di tutto quello che Gesù ha fatto, perché a volte non sappiamo il significato di quello che Lui ha fatto. Prendiamo le cose generali, ma non prendiamo le cose specifiche. Perché doveva Gesù subire questa flagellazione? C'era un motivo, perché tutto quello che Gesù ha sofferto ha un significato, era per portare su di sé i nostri dolori, le nostre malattie, le nostre infermità, e se le prese tutte addosso. Come i nostri peccati, ha preso le conseguenze dei nostri peccati, non solo i nostri peccati, non solo le nostre iniquità, non solo le nostre trasgressioni, ma le conseguenze, quindi anche la maledizione, come vedremo. In Matteo 8, 17, forse non ce l'ho qui, in Matteo 8, 17, quando parla che Gesù compiva molte guarigioni, dice Matteo: affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Non c'era altro modo di procurarci questa guarigione se non attraverso le sue sofferenze e portando su di sé le sofferenze che erano le nostre. Quindi attraverso le sue ferite ha conquistato Gesù la nostra guarigione. Il quarto momento in cui lui ha versato il suo sangue è ancora qui. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte, e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra, e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo: salve re dei giudei, e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percuotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre leggevo questo brano ho considerato, perché a volte non riusciamo a immaginare quello che è successo. Ora, questo è successo dopo la flagellazione, quindi il suo dorso era completamente lacerato, quindi c'era del siero e del sangue mescolato nel suo dorso. Gli hanno rimesso i suoi vestiti. Poi qui glieli tolgono questi vestiti. Allora voi immaginate i vestiti che sono incollati sulle sue ferite, e che cosa vuol dire togliere i vestiti? Poi gli hanno messo questo manto scarlatto, e ce l'ha fatto. Poi gli tolgono di nuovo il manto scarlatto, un'altra sofferenza di nuovo, perché voleva dire di nuovo che questo manto si era in qualche modo appiccicato alla sua schiena. Voleva dire che è quello che di nuovo un sanguinamento dovuto alla flagellazione, ma in più c'è questa corona di spine. Ora, nella parola di Dio, le spine sono il simbolo della maledizione. Quando, dopo la caduta di Adamo ed Eva, la terra fu maledetta, dice la Bibbia, da spine e rovi. Dio disse ad Adamo: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Gesù ha subito anche questo, cioè questa corona di spine, che era un simbolo della maledizione. Forse non riusciamo a vedere la connessione, ma c'è una ragione in tutto quello che Gesù ha vissuto. Anche portare questa maledizione che era venuta su Adamo ed Eva, su di noi, a causa del peccato. Ora leggiamo una cosa interessante di come questa corona di spine era fatta. Allora, qualcuno dice che questa corona di spine era fatta con delle spine che venivano dalla palma da datteri, perché la palma da datteri ha delle spine sulle foglie, in un certo modo, le cui punte erano molto spesse, molto dure, e che potevano raggiungere 20 centimetri di lunghezza queste spine. E probabilmente potevano essere queste. In più, queste spine di una palma da datteri possiedono tossine che possono causare, oltre a dolore lancinante, infiammazioni, lividi e danni ai tessuti. Quindi possiamo immaginare cosa Gesù ha sofferto già quando hanno messo questa corona di spine. Poi, quando percotevano la testa con questi bastoni, vuol dire che questa corona scendeva sempre, queste spine scendevano sempre più profondamente e lacerava il suo capo, giusto? Allora, il sangue di questa che Gesù ha sparso con questa corona era per rompere questa la maledizione che era su di noi, in modo da liberarci anche dalle conseguenze di queste maledizioni. Una delle maledizioni che queste spine rappresentano una maledizione di povertà, perché il terreno che produce spine triboli, che produce una povertà, perché diventa duro il lavoro, come dice Adamo, il sudore, guadagnerai il frutto attraverso il sudore della tua fronte. Gesù ha portato tutto questo, ha portato anche la maledizione per redimerci dalla povertà, e direi la povertà nel senso più largo del termine, non è solo la povertà materiale, è la miseria, la povertà che noi possiamo vivere, anche morale e spirituale. Gesù ha preso questa maledizione su di sé per ridarci l'onore e la dignità di cui Lui ci ha resi degni attraverso il suo sacrificio. Vuol dire che Lui ha preso questa umiliazione, queste maledizioni, affinché noi siamo benedetti e affinché noi riacquistiamo la dignità e il valore che noi abbiamo come sue creature e quindi anche come suoi figli. Quindi Gesù ha dovuto versare di nuovo questo sangue per darci questa corona di dignità. Gesù ha rotto la maledizione e riconquistato la nostra prosperità. Gesù ha preso la corona di spine per darci una corona di dignità, ha dato a ciascuno di noi nati di nuovo la dignità di essere figli e figlie del Re, così di diventare principi e principesse nel suo regno, perché se siamo figli e figlie del Re siamo principi e principesse. E se il nostro Padre è il Re non siamo poveri, perché Lui possiede tutto e ci ha resi suoi eredi e degni della sua benedizione. C'è un'altra parte di questo pacchetto, cioè che dobbiamo riconsiderare e di cui dobbiamo riappropriarci, perché non ci viene gratuitamente sulla testa come la pioggia, ma è una responsabilità che noi prendiamo e diciamo: Signore Gesù, grazie perché Tu hai preso questo su di Te, e grazie perché attraverso il Tuo sangue noi riceviamo la liberazione da ogni maledizione e riceviamo la dignità e il valore. È un prezzo che Gesù ha pagato, non è una cosa. A volte la consideriamo qualcosa di troppo facile, troppo leggero. No, ha un prezzo che Gesù ha pagato per questo. E dovremmo immaginarlo ogni tanto, perché Gesù l'ha vissuto, ripeto, l'ha vissuto come uomo tutto questo, come se fosse uno di noi che vive e subisce queste cose. Quindi c'è una sofferenza incredibile, io credo. Amen. Un altro punto: presero dunque Gesù e lo portarono via, e portando egli stesso la croce si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico significa Golgota, dove lo crocifissero insieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E nel Salmo 22 dice: poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Chiaramente durante la crocifissione la prima cosa che succede è che devono inchiodare le mani con dei chiodi. Una volta mi ricordo il pastore Franco ce l'ha portato uno da farci vedere, non erano chiodini, erano chiodi decisamente grossi piantati nelle mani. Non credo che sia una cosa facile da vivere. E erano delle mani che erano state il mezzo di guarigione per tante persone e adesso erano perforate da questi chiodi, dove Gesù anche lì ha borsato il suo sangue. E Gesù ha fatto questo non soltanto perché noi possiamo essere guariti, ma perché le nostre mani, che noi abbiamo usato per tante cose sbagliate, possano essere riscattate, perché le nostre mani diventino una mano, delle mani di benedizione, come le sue mani sono state le mani di benedizione. Lui ha crocifisso le nostre mani del vecchio uomo, per darci delle mani nuove che servono per benedire e per compiere le stesse cose che Gesù ha compiuto 2000 anni fa. E forse anche questo ce ne dimentichiamo. Che Dio ci ha dato un'autorità, ci ha dato un mandato di benedire e di usare le nostre mani per benedire, in diversi modi. E quindi Lui ha vissuto e ha portato le nostre mani del vecchio uomo sulla croce, affinché le nostre mani diventino un mezzo di benedizione e possano diventare un segno dell'autorità che Dio ci ha dato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Signore Gesù, quanto è diventato difficile questo, forse perché abbiamo dimenticato in che modo Dio ci dà questa possibilità. Forse crediamo che sia una cosa semplice, giusto, facciamo un atto ed è fatto. No, forse dobbiamo, almeno io dico per me, comprendere meglio in che modo noi riceviamo questa autorità. Quanti di noi abbiamo creduto che Gesù è il nostro Salvatore? Quanti? E cosa dice questo versetto? Io dico, Signore, io mi metto in discussione con questo versetto. Io e Paola ci stiamo mettendo in discussione, perché o questo è falso o c'è qualcosa che non va nella nostra vita che non abbiamo capito. Perché lui dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Che vuol dire tutti, non è qualcuno, non è l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro. Dico, Signore, c'è qualcosa che ho perso nella mia strada fino a qui. Sono arrivato a 73 anni, mi rendo conto ancora adesso che ho perso qualche cosa, forse. Perché dice, imporranno le mani ai malati e forse guariranno. No, la parola forse non c'è. Dice, imporranno le mani ai malati ed essi guariranno. Pensate, con tutte le mani che abbiamo qui, se noi siamo nati di nuovo, cosa dovremmo vedere? Sentivamo una sorella in questi giorni, stiamo seguendo un insegnamento di una sorella che opera nella guarigione, e dice, non c'è mai stato un periodo nella Chiesa dove ci siano state tante malattie, tante sofferenze come in questo tempo. E quello che dice dopo, è la Chiesa dov'è in tutto questo? E il mandato che Gesù ci ha dato dove è finito? E dice, molte delle conversioni che noi vediamo, dice la sorella, le vediamo perché Dio guarisce, perché Gesù guarisce. Ed è quello che sentiamo sul nostro cuore con Paola, in che modo noi possiamo veramente onorare il Signore Gesù e farlo conoscere per chi Lui è. Credo che la cosa più grande sia quello di farlo attraverso quello che noi permettiamo a Lui di fare attraverso di noi, cioè guarigione e liberazione. Allora dico, Signore, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che Tu hai già compiuto e che Tu hai già conquistato, di cui noi dobbiamo riappropriarci e credere che questo è vero ed è possibile. Gesù non ha subito i chiodi nelle mani giusto perché questa era la forma che i romani avevano, è che in tutte queste cose Gesù voleva compiere qualche cosa nella sua vita, per noi. Tutto quello che abbiamo visto qui non ha vissuto perché questa era la forma che usavano i romani, no, Gesù l'ha vissuto perché doveva vivere quelle cose per liberarci in qualche area della nostra vita, e questa è un'altra delle aree della nostra vita. Signore, aiutaci. Mani trafitte Gesù hanno vinto per noi l'autorità su ciò che noi tocchiamo, Signore Gesù. E poi chiaramente i suoi piedi sono stati inchiodati. Anche in questo c'è un simbolo. Questo ha a che fare con il nostro cammino nella nostra vita. Gesù ha crocifisso i piedi del nostro vecchio uomo perché noi possiamo camminare non più secondo la nostra volontà e i nostri errori, ma perché noi possiamo camminare nelle vie che Dio ha per noi. Cioè Gesù, Dio ha preparato un cammino preciso per ognuno di noi. Ce n'è uno generale che dobbiamo camminare come Lui ha camminato, dice la parola di Dio, ma c'è un cammino, un percorso che Dio ha per ognuno di noi, ed è in quello che Lui vuole che noi camminiamo, e ci ha liberati in questo senso da camminare secondo la nostra volontà o camminare nelle vie sbagliate, per riportarci a avere i nostri piedi liberi, il nostro vecchio uomo, per camminare nella sua volontà e nel proposito che Lui ha per noi. Niente è per caso di quello che Gesù ha vissuto, niente, non è perché doveva succedere, no, aveva un simbolo, aveva un significato per Lui. come queste sette espressioni profetiche dell'Antico Testamento. La Bibbia dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Prima Giovanni 2,6, chi dice di dimorare in lui deve camminare come egli camminò. E c'è un cammino anche di autorità, in questo cammino, come nelle mani, anche nei piedi c'è un'autorità. Luca 10,19 dice: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Signore, sono di nuovo in discussione sulla mia vita, perché questa è l'autorità che Gesù ha conquistato per noi, di poter camminare su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Signore Gesù, quante vittorie noi abbiamo sul nemico oggi, quanto invece il nemico è ancora in grado di fare alle nostre vite, malattie, sofferenze, morti premature. Io non credo che fosse la volontà di Dio quello che questa sorella ha vissuto, mi dispiace. Una delle armi che il nemico usa, abbiamo parlato, ho quasi finito, Giovanni 10,10 qualche domenica fa, cosa dice che sono le opere del nemico? Giovanni 10,10, rubare, uccidere e distruggere. La morte è una delle armi che il nemico usa per bloccare la nostra vita, impedirci di compiere pienamente quello che Dio ha per noi. E questo è uno dei nostri nemici, è una delle potenze che il nemico usa. E Giovanni 10,10 dice in seguito, Gesù dice: ma io sono venuto per darvi la vita e la vita in abbondanza. Abbondanza vuol dire che ne abbiamo talmente tanto noi da poter dare agli altri, non con le nostre parole, ma manifestando quello che è l'autorità che Dio ci ha dato. E dico: Signore, forse da qualche parte, come stiamo facendo io e Paolo, forse dobbiamo pentirci di qualche cosa. Forse dobbiamo pentirci perché abbiamo perso per strada qualche cosa di importante che non abbiamo valutato e che dobbiamo riconsiderare se vogliamo essere la Chiesa degli ultimi tempi in mezzo a tutte le sofferenze che stanno per venire su questa terra. La parola di Dio non è là giusto per confortarci, la parola di Dio è là per confrontarci. Certo è là per consolarci, ma anche per confrontarci, per rimetterci sulla strada giusta. Quando abbiamo considerato questi elementi, ce n'è ancora uno, abbiamo detto: Signore, veramente c'è qualcosa che deve cambiare nella nostra vita e dobbiamo riconsiderare tutto quello che tu hai già compiuto e di cui noi abbiamo bisogno di rimpossessarci. C'è la testimonianza di questa sorella, che qui stiamo seguendo questo insegnamento, una sorella molto umile, molto semplice, molto... parla soltanto della croce del Signore Gesù, parla soltanto del sangue del Signore Gesù. L'apostolo Paolo dice che io non mi vanti mai d'altro che di quello che ho compiuto nella mia vita e di quello che ho visto, no, della croce di Cristo. Sentivamo qualcuno, poi torno a quello che dicevo prima, che diceva, una profetessa che è venuta qualche tempo fa a Torino, diceva: nel mondo della Chiesa, lei parlava soprattutto degli Stati Uniti, ma forse anche in Italia, non si osa più parlare del sangue, non si osa più parlare della croce, perché è qualche cosa di non bello, ne abbiamo parlato questa mattina, non sono cose simpatiche, però quello che Gesù ha vissuto è questo. Se noi siamo qui e possiamo vivere le benedizioni solo perché lui ha vissuto tutte queste cose difficili. Pensate che in alcune scuole degli Stati Uniti hanno proibito la lettura della Bibbia ai bambini perché la Bibbia è un libro violento. Questa è violenza, no? Ma è una violenza che ha un significato per noi. Dobbiamo ritornare a riprendere, dico ancora questo, dobbiamo ritornare a riprendere il valore della parola di Dio e riconsiderare quello che la parola di Dio ci dice, perché stanno per togliercela dalle mani. Dicevo giusto la settimana scorsa, non so se sapete cos'è l'intelligenza artificiale, ma sono dei computer incredibili che riescono a fare delle cose nella loro propria indipendenza. Tanto è vero che qualche settimana fa c'è stato un culto in Germania, a Norimberga, che è stato fatto attraverso l'intelligenza artificiale. Cioè c'era uno schermo, c'erano degli avatar che facevano, predicavano il Vangelo, pregavano, ma non erano persone. Ora, un altro progetto che c'è di uno di quelli che sono i fondatori di questa intelligenza artificiale è quello che adesso vogliono dare a uno di questi robot, l'intelligenza artificiale di scrivere una nuova Bibbia che vada bene per tutti nel mondo. Il che vuol dire che quando questa Bibbia sarà scritta, questa non sarà più valida, non sarà più permessa. Un profeta nostro amico ha detto diversi anni fa: cominciamo a fare scorta di Bibbie, perché un giorno non avremo più la possibilità né di averle né di darle. Adesso ho capito perché. Perché questo è un progetto, vi assicuro, che lo metteranno in atto, perché come hanno fatto questi culti attraverso un robot, faranno anche questo, perché dobbiamo arrivare a questa religione universale. Quindi una Bibbia che vada bene per tutti, che metta d'accordo tutti, tutte le religioni di questo mondo. Non sarà più questa. Questa sarà proibita, fratelli e sorelle. Questo è dove noi siamo e di cui dobbiamo renderci conto, la sfida che sta davanti a noi e quanto abbiamo bisogno di appropriarci ancora di più di quello che Gesù ha fatto per noi. Ah, volevo parlare di questa sorella. Raccontava questa testimonianza di un bambino che avevano adottato e che dopo un mese è morto praticamente. E hanno detto: Signore, lei ha detto, Signore, la morte non è la tua, questa morte non è tua, quindi questo bambino deve vivere e deve vivere pienamente il proposito per cui tu lo hai creato. Questo bambino è morto diverse volte perché ha avuto dei problemi di respirazione, dopo questo ha avuto problemi ai polmoni che erano completamente distrutti, il cuore distrutto, i medici dicevano è finita. Dice no, e io ero là e ho detto: Signore, no, mi tengo contro questo spirito di morte e proclamo la vita su questo bambino e che il proposito di Dio per la sua vita sia compiuto. E ha vissuto almeno, ha visto almeno 3 o 4 resurrezioni di questo bambino. E questo bambino è un ragazzo di 18 anni in piena salute oggi. Amen. Ho detto: Signore, questa è la determinazione di cui noi abbiamo bisogno. Gesù ha preso su di sé la morte affinché noi possiamo avere la vita. Gesù ha preso le nostre infermità, le nostre malattie. Non è normale che noi rimaniamo schiavi di tutte queste cose quando Gesù le ha già portate su di sé. E dobbiamo fare qualche cosa per tornare di nuovo a quello che era al principio. Al principio, quando Gesù era su questa terra, quando gli apostoli erano su questa terra. Dobbiamo tornare là, fratelli e sorelle, se vogliamo vedere un cambiamento nella nostra vita e nella vita intorno a noi. Ultimo punto. Il settimo. Okay. Ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua, perché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Questo era l'ultimo sangue che era rimasto nel corpo di Gesù e, come ho detto prima, non doveva essere rimasto molto, perché aveva, soprattutto attraverso la flagellazione, aveva perso parecchio sangue. E la cosa che succede, il fatto che esce acqua e sangue, non è perché lui avesse bevuto prima, perché non aveva bevuto forse da 2 giorni, ma è, come dicono i medici, perché Gesù è morto non per la croce, ma è morto per un cuore rotto, perché il suo cuore si è rotto e quindi ha versato sangue e acqua. Quindi Gesù ha sopportato su di sé un dolore talmente immenso, perché in quel momento era carico di tutti i nostri peccati, i peccati di tutto il mondo, l'iniquità di tutto il mondo, la maledizione, le conseguenze, tutto era su di lui in quel momento, incluso l'abbandono del Padre, perché Dio Padre ha girato il volto, perché su di lui c'era questo carico enorme che era tutto il nostro carico. E questa grande sofferenza, al di là della sofferenza della croce stessa, è quello che ha rotto il suo cuore. E di nuovo, anche qui, c'è un motivo, che questo, che la sofferenza del suo cuore serve per la guarigione del nostro cuore. Amen? Per la guarigione, come dice in Isaia, l'abbiamo forse letto prima, in Isaia 61 dice che lui è stato unto da Dio per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. La guarigione del nostro cuore, la guarigione del nostro spirito, di tutte le ferite che noi possiamo avere sofferto all'interno nostro, sia per causa nostra sia per causa di altri, quello che gli altri hanno fatto. Il suo cuore è stato rotto per tutto quello che ha dovuto portare su di sé e per l'abbandono del Padre. Dio Padre lo ha abbandonato in quel momento. Gesù l'ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è stata una separazione, credo che questa fosse la cosa più dolorosa che ci potesse essere, perché lui era il figlio di Dio, non aveva fatto niente di male, era stato un figlio obbediente, obbediente fino alla morte, ma Dio ha dovuto girarsi, il Padre ha dovuto girarsi dall'altra parte, perché Gesù doveva morire su quella croce a causa di tutti i nostri peccati e le nostre iniquità, e non è stata una cosa da poco. Amen. Ora dobbiamo riconsiderare questa, quello che Gesù ha fatto per Dio, per noi. E quando Gesù, ancora questo, quando Gesù è morto, ha detto questa frase: è compiuto, che vuol dire completamente compiuto, cioè non c'è più nulla da fare. Tutto quello che è stato il risultato della nostra vita di peccato, di disobbedienza, di ribellione, Gesù ha portato tutto e ha portato la soluzione per tutti gli aspetti della nostra vita. Tutti vuol dire tutti: spirito, anima, corpo, benedizioni, prosperità, gioia, pace, cioè tutto, tutto quello che noi possiamo ancora portare alla nostra vita. Gesù l'ha già compiuto 2000 anni fa per noi, abbiamo il diritto, non che ce lo siamo guadagnato, il diritto di ricevere, di appropriarci di tutto quello che Gesù ha fatto per noi. Forse dobbiamo considerare qualcosa, le cose in un modo nuovo. Amen. Allora vorrei che potessimo fare qualcosa insieme, se voi volete. Confessare, la primo modo, come dice l'Apocalisse, lo hanno vinto a causa del sangue dell'agnello e per la parola della loro testimonianza. Cosa vuol dire la parola della loro testimonianza? Vuol dire che hanno confessato e proclamato quello che Gesù ha fatto per loro. Vuol dire proclamarlo, vuol dire riceverlo, vuol dire appropriarsene anche attraverso la nostra parola. Amen. Allora, se spero che questa cosa ci stimoli ad andare oltre nella nostra vita cristiana, soprattutto in questi tempi. Abbiamo bisogno di un salto di qualità, fratelli e sorelle. La vita cristiana non è normalità, non è fare delle riunioni, non è... è vivere pienamente quello che Gesù ci ha conquistato, vivere tutto quello che ce l'ha, tutto. E se non lo viviamo, dobbiamo chiedere a Dio, dobbiamo metterci davanti a Dio. Penso di tutto, prima di tutto dobbiamo pentirci, perché come facciamo io e Paola ogni giorno, di avere sottovalutato tutto quello che Gesù ha fatto per noi e tutto quello che è a nostra disposizione. Non siamo ancora arrivati al punto, ma stiamo ancora lottando davanti a Dio, perché sappiamo che se c'è un motivo per cui noi non viviamo ancora tutte queste cose, chiaramente non è dalla parte di Dio, perché Gesù ha detto: tutto è compiuto, tutto è stato fatto, tutto è possibile. Allora siamo noi che dobbiamo imparare, rimparare ad appropriarci di tutto questo e a viverlo. Amen? Ok, allora se volete possiamo fare una preghiera insieme di proclamazione. Proclamare quello che abbiamo visto oggi, c'è una preghiera, non è la nostra, abbiamo preso proprio questa sorella che l'ha scritta in un libro dove lei parla anche di questi 7 aspetti oltre a tutte le altre cose, e ho trovato che questa preghiera racchiude tutto e proclama tutto quello che Gesù ha compiuto per noi. Quindi se volete, è un po' lunga, ma se volete potete anche, possiamo anche mandarvela, perché non è una preghiera fatta da una volta sola. Ogni volta che la facciamo diventiamo più consapevoli del suo contenuto e di quello che questa preghiera vuole dire. Amen? Allora, se volete, così come è scritta, la leggiamo insieme e cerco di dare un po' il tempo. Non è obbligatorio, è una proclamazione di tutto quello che Gesù ha fatto, di cui abbiamo parlato oggi, non è nient'altro, è una proclamazione dell'opera di Gesù e di quello che lui ha fatto per noi. Quindi state tranquilli, ci sono anche le citazioni bibliche, perché sono tutti, queste preghiere sono tutte tratte da testi biblici, quindi non c'è niente di umano in tutto questo. Vogliamo metterci davanti a te questa preghiera. Padre, Signore Gesù, vogliamo ancora riconoscere tutto quello che tu hai fatto per noi. Aiutaci, a Spirito Santo, a comprendere veramente, Gesù, tutto quello che tu hai fatto, che non è solo stata la crocifissione, ma è tutto un processo in cui tu ti sei incaricato di tutti i nostri peccati, trasgressioni, malattie, sofferenze, dolori, hai dovuto vivere tutte queste cose, Signore Gesù, perché in tutti questi aspetti il tuo sangue possa avere il potere di liberarci, di guarirci, di trasformarci. Signore, è già tutto fatto e tutto compiuto, aiutaci ad appropriarcene. E chiediamo, Padre, che anche attraverso questa preghiera, Signore, che non sia solo una preghiera così, tanto per fare, ma che possa essere veramente una proclamazione della verità, di quello che la Tua parola dice che Tu hai compiuto per noi, affinché possiamo proclamarlo al nostro proprio cuore, al nostro proprio spirito, affinché confessando queste cose possiamo anche credere col nostro cuore che questo è vero per noi. Padre, grazie. Grazie ancora per tutto quello che Tu hai fatto nel Signore Gesù, attraverso il Signore Gesù, e crediamo che non solo Gesù ha sofferto molto, ma Tu devi aver sofferto molto vedere Tuo Figlio vivere tutto quello. Ma c'era una motivazione per quello. Gesù, Padre, Tu hai dato Tuo Figlio a morire per noi, affinché noi possiamo avere vita, e vita eterna, e vita in abbondanza. Padre, grazie ancora una volta, ancora di più, quando consideriamo tutto questo, ancora di più, rivalutiamo, Signore, quale grande è il Tuo amore, quale grande è stato l'amore di Cristo per noi, che va al di là della nostra comprensione, perché non riusciamo a comprenderlo pienamente, ma aiutaci a comprenderlo e a valutarlo per quello che è, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ora possiamo leggere questo insieme. Credo in Gesù Cristo e nella potenza del Suo sangue per guarire. Ha portato i miei dolori, ha portato le mie angosce e sofferenze, è stato ferito per le mie trasgressioni, schiacciato per la mia malvagità. La punizione che ha portato il mio benessere è caduta su di lui e per le sue ferite io sono guarito. Sono stato redento dalla mano del nemico, il ladro, il diavolo che viene a rubare, uccidere e distruggere, e sciolto dal contenuto che aveva in mano, la maledizione, è liberato dallo spirito di paura e dal potere della morte. Sono un ambasciatore di Cristo. Come è Gesù, così sono io su questa terra. Come Lui, cammino umilmente nella potenza dei frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo, in modo che io possa svolgere efficacemente gli affari ufficiali del Regno, come guarire ed essere guarito per la sua gloria. Io possiedo la sua autorità su Satana e su tutte le sue opere malvagie, comprese le malattie e le infermità. Pertanto nessun'arma fabbricata contro di me avrà successo, né alcuna piaga si avvicinerà alla mia dimora. Benedico il dolce agnello di Dio, ricordo tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le mie colpe, risana tutte le mie infermità, salva la mia vita dalla fossa, dalla distruzione, mi corona di bontà e compassione. Egli sazia di beni la mia esistenza e mi fa rigiovanire come l'aquila. Sono grato che Tu, Gesù, sia capace e disposto a guarirmi nello spirito, nell'anima e nel corpo. Prendo parte al Tuo pane di vita e bevo al calice del Tuo nuovo patto, per ridarmi la salute e guarirmi dalle mie ferite con il Tuo balsamo curativo di Galaad. Geova Rafa è il mio grande medico. Il suo referto medico dichiara che il suo spirito dà vita al mio corpo mortale e la mia fede mi guarisce. Accetto il suo consiglio di scegliere la vita affinché io possa vivere. Ricevo il diadema al posto della cenere, l'olio di gioia al posto del lutto, il manto della lode al posto di uno spirito abbattuto. Prendo la sua medicina, un cuore allegro e la gioia per la mia forza. Ascolto i suoi consigli e mi pento, mi libero dall'amarezza, perdono gli altri e rafforzo la mia fede con l'amore. Con la saggezza dall'alto, che non c'ho scritto qui, attivo la spada dello spirito e con la consapevolezza che possiedo il potere della vita e della morte nella mia lingua, esercito la sua autorità e maledico ogni malattia alla sua radice e proclamo che nessuna malattia prospererà nel mio corpo. Quando sono debole, lo ringrazio perché rimane forte in me e dichiaro coraggiosamente che la sua vita abbondante, la potenza guaritrice e la forza soprannaturale toccano il mio corpo, nel nome di Gesù. Amen. Padre, dobbiamo lasciare davanti a te in questo momento questa preghiera che racchiude tutto quello che la tua parola dice che Gesù ha fatto per noi, e non c'è niente che non sia stato fatto. E Padre, ti chiediamo ancora in questo momento che tu rispondi a questa preghiera là dove noi abbiamo un bisogno, se noi ci crediamo realmente, Padre, se noi crediamo realmente, Gesù, che tu hai fatto questo in questo momento, rispondi ancora alla nostra vita a queste preghiere là dove c'è un bisogno in questo momento. Padre, ti chiedo che tu possa liberare la potenza del sangue di Cristo Gesù sulle nostre vite. Padre, riconosciamo che nessuna malattia e nessuna infermità vengono da te, perché nel tuo regno non ci sono né malattie né infermità. E Padre, tu non sei un padre che punisce con la malattia e l'infermità. Questa non è la tua volontà. La tua volontà ormai è chiara, perché Gesù è venuto per prendere le nostre malattie e le nostre infermità affinché noi siamo guariti. La volontà tua, Gesù, è che noi siamo guariti. La tua volontà non è che noi siamo malati e sofferenti, ma che siamo guariti. La tua volontà non è che noi moriamo prima del tempo, Signore Gesù. La tua volontà è che noi viviamo pienamente la vita che tu hai preparato per noi, fino alla fine, fino a quando tu dirai, ok, ora puoi tornare a casa. Padre, il nostro destino, anche la nostra vita, è nelle tue mani. E noi vogliamo che sia e risieda nelle tue mani, nelle mani di nessun altro. E noi rifiutiamo, Signore, nel nome di Gesù, ogni spirito di morte, ogni spirito di malattia, ogni spirito di infermità, perché questi non sono da te. E noi li cacciamo dalla nostra vita nel nome di Gesù e proclamiamo che tutte queste cose non hanno più il diritto di tormentarci per la potenza del tuo sangue. Certo, Padre, vuoi da noi un cuore penitente per tutto e nel ravvedimento, Signore, per tutte le cose che possiamo aver fatto e che hanno aperto in qualche modo la porta al nemico, che hanno dato un diritto legale, come dice in Efesini l'Apostolo Paolo, non fate posto al diavolo. Padre, se c'è qualcosa nella nostra vita che ha dato un diritto legale al nemico di tormentarci attraverso malattie e infermità, ancora una volta ti chiediamo perdono e rinunciamo a quelle cose nel nome di Gesù, affinché il tuo sangue ci purifichi, ci lavi e ci guarisca. La guarigione è la tua volontà, la vita e la vita in abbondanza è la tua volontà. E noi vogliamo proclamare questo contro ogni menzogna che possiamo aver creduto nella nostra vita, contro ogni menzogna teologica come quella in cui io sono nato, nel nome di Gesù. Vogliamo togliere da te ogni accusa che abbiamo lanciato contro di te, dicendo che le malattie e l'infermità vengono da te. Perdonaci, Padre, per questa menzogna che noi possiamo aver creduto nel nostro cuore, che a volte ripetiamo, come ho sentito ancora ultimamente, questa malattia che Dio mi ha mandato mi ha fatto del bene. No, non è questo, Signore, questa è una menzogna. Padre, vogliamo proclamare che tu sei un Dio buono, perché tu hai mandato Gesù per guarirci, non perché siamo ammalati, per vivere e non perché moriamo, quando tu non hai ancora deciso. Padre, veramente veniamo davanti a te con umiltà. Signore, ti prego veramente che tu possa espandere il tuo spirito in un modo nuovo sulle nostre vite e riportarci nella profondità della rivelazione dell'opera compiuta da Cristo sulla croce, affinché ci possiamo impossessare di ogni cosa. Ancora in questo momento, Padre, ci sono delle malattie, delle infermità che ci opprimono. Signore, veniamo di nuovo ancora una volta davanti a te, veniamo ancora una volta davanti a quella croce e proclamiamo e diciamo grazie, Signore Gesù, perché queste malattie e infermità le hai già portate su di te. E riceviamo oggi la tua guarigione. Qualsiasi sia il nostro bisogno, riceviamo oggi, nel nome di Gesù, questa guarigione che viene per il tuo sangue, Signore Gesù, per le tue sofferenze. Signore, vogliamo glorificare il tuo nome in questo mondo, non soltanto attraverso le nostre parole, Signore, ma vogliamo onorarti permettendoti di compiere le opere che tu hai già compiuto e che tu hai detto che noi compiremo, affinché il mondo possa vedere che tu sei un Dio reale, concreto, che ti interessi di tutti i bisogni dell'uomo e della donna, Signore, incluse le malattie e le infermità. Perdonaci, Signore, quando abbiamo fatto fiducia più all'uomo che a te. Perdonaci, Signore. E aiutaci a recuperare tutto questo, possiamo dire questo è Dio che lo ha fatto, nessun uomo può farlo, soltanto Dio, e possiamo testimoniare di te, della potenza della tua sofferenza Gesù e dell'opera compiuta sulla croce. Grazie ancora una volta, Signore, grazie per quello che tu fai anche in questo momento. Crediamo, Signore, che tu operi in ogni istante, anche in questo momento, attraverso questa preghiera. Vogliamo credere che tu stai operando e hai operato delle cose nuove nella nostra vita. E vogliamo riceverle, vogliamo proclamare la tua fedeltà e il tuo amore ancora una volta. Grazie, Padre. Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Spirito Santo. Amen.